Vogliamo riprendere e concludere il nostro seminario intitolato Luci e ombre della Chiesa Apostolica e della Chiesa di oggi. Questo è lo studio numero 9, la seconda parte, e il titolo è il seguente: La Chiesa e i problemi sociali. Leggiamo il testo di riferimento, Matteo capitolo 25, dal versetto 31 al versetto 36. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Fratelli, questo è l'ultimo sermone del seminario. Vorrei presentare, come al solito, una sintesi dello studio. Cari fratelli e sorelle, mentre molte chiese cristiane hanno scelto la via politica per risolvere i problemi sociali, un'opera sociale immediata viene compiuta al di fuori del chiasso dei media e della politica, non soltanto nel lontano terzo mondo, ma nel nostro vicino primo mondo, con tanta gente che non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Quasi sempre queste iniziative umanitarie sono dovute alla forte volontà di uomini e donne che io chiamerei d'assalto, di trincea, decisi a fare e non a dire soltanto, ma devono fare i conti con un nemico duro a morire: la burocrazia e la fredda sufficienza degli alti papaveri governativi o ecclesiastici, che al calore umano e al dinamismo dei promotori di queste iniziative oppongono il loro ridicolo politichese o ecclesiastichese, pieni di distinguo, commissioni, verbali, delibere e quant'altro. E intanto la gente muore di fame. Ma il Vangelo va oltre queste miserie e insiste sulle cose essenziali da fare, cioè l'impegno personale. Fratelli e sorelle, siamo arrivati con l'aiuto del Signore alla conclusione del nostro seminario Luci e ombre della Chiesa Apostolica, e tra parentesi, e della Chiesa di oggi, e desidero ringraziare il Signore che io ho sentito è stato con noi, ringraziarlo per la sua assistenza nella nostra lunga indagine biblica e storica. Preghiamo il Signore. Signore, è stata una grande gioia studiare la storia della Chiesa Apostolica con le sue vittorie e i suoi problemi, nei quali ci siamo riconosciuti noi del XXI secolo. Ti ringraziamo, Signore, perché lo Spirito Santo ha fatto e fa tuttora un'opera veramente straordinaria e unica, lottando contro il nemico della Chiesa, che da sempre ne ostacola l'opera. Signore, aiutaci a restare nella Chiesa, a dare la nostra collaborazione senza secondi fini, senza ambizioni, come dice la tua parola in Romani 12:9, l'amore sia senza ipocrisia. Aiutaci, ti supplichiamo, ad essere luci e non ombre della tua Chiesa, in attesa del grande ritorno di Cristo. Ti chiediamo questo nel suo nome, benedetto in eterno. Amen. Ancora la schiavitù. Parliamo ancora un po' di schiavitù. Con Abramo Lincoln la schiavitù non scomparve del tutto e continua a sopravvivere, anche se è difficile quantificarla. Ma per un secolo dopo l'editto di emancipazione, nella cosiddetta libera America, il razzismo, la radice velenosa della schiavitù, prosperò fino a Martin Luther King. C'erano alberghi per bianchi e per negri. Se c'era una coppia mista, lui negro, lei bianca, oppure lei bianca e lui negro, dovevano andare a dormire in un albergo per bianchi e in un albergo per negri. Viva l'uguaglianza! Scuole per bianchi e per negri, servizi igienici per bianchi e per negri, panchine per bianchi e per negri, rubinetti delle fontanelle pubbliche per bianchi e per negri, la vergognosa segregazione razziale arrivava anche a comprendere gli uffici, i negozi, i ristoranti, i mezzi di trasporto. Tutto questo, ripetiamo, nei cosiddetti liberi, civili e democratici Stati Uniti degli anni 1960, quando Martin Luther King, un pastore negro, battista, premio Nobel per la pace 1964, protestò con la sua non violenza, con il suo famoso discorso I have a dream, io sogno. Sognava questo pastore negro, premio Nobel per la pace, sognava di vedere nel suo paese i figli e i nipoti degli ex schiavi vivere liberi con figli e nipoti degli ex padroni, in una nazione veramente libera dal razzismo e dalle sue vergognose prepotenze, finché una fucilata pose fine al suo sogno a soli 39 anni. Ma oggi ci sono altre forme di schiavitù, per esempio quella dell'alcol, della droga. Gli insegnanti sono spaventati perché da un anno all'altro le scuole sono diventate centri di spaccio e di consumo delle droghe più disparate. Le chiese non sanno più cosa fare, perché il problema ne trascina un altro, che è quello della famiglia, il cui stato è semplicemente agonizzante. Così milioni di ragazzi e ragazze muoiono dentro prima di aver incominciato a vivere. Se questa è la società di domani, ammesso e non concesso che questi ragazzi riescano a sopravvivere, stiamo freschi per davvero, fratelli e sorelle. Ma c'è un'altra forma di schiavitù che sfugge ai media, ed è la schiavitù della mente e dell'anima, asservite al potere religioso. Benedetto XVI, nel suo recente viaggio in Brasile, una nazione di oltre 185 milioni di abitanti, dei quali il 73,6% cattolici, si è espresso in termini negativi nei confronti degli altri cristiani protestanti al 15,4%, come se facessero il lavaggio del cervello ai cattolici che si uniscono a loro. Infatti, in poche decine d'anni, la Chiesa Cattolica Romana in Brasile ha perso il 20% dei suoi fedeli, passati al protestantesimo. I protestanti vengono presentati, in altre parole, come manipolatori di cervelli da Santa Romana Chiesa, che per secoli ha dominato la cristianità a suono di inquisizioni, di persecuzioni, di torture, di roghi, scomuniche e minacce di pena eterna dall'inferno. Ma da che pulpito viene la predica? E ancora oggi, 21° secolo, tiene assoggettate centinaia di milioni di anime con il vino delirante delle sue false dottrine, con il quale ha ubriacato il mondo intero. Non per niente l'Apocalisse afferma che Babilonia ha commerciato perfino in corpi e anime di uomini, Apocalisse 18:13. E anche da questi trionfalistici e sprezzanti messaggi papali traspare chiaramente per gli studiosi della profezia la vocazione all'intolleranza e al razzismo religioso di Santa Romana Chiesa. Lei sola ha il diritto di evangelizzare. Gli altri, quando predicano il Vangelo, manipolano i cervelli. Questo è il colmo, fratelli e sorelle. Non vi sembra? La realtà, invece, è che le anime, esercitando il loro sacrosanto diritto di scelta, lasciano liberamente la loro chiesa per ovvie ragioni, dopo aver scoperto la strada giusta, la verità biblica. Torniamo ai problemi sociali. Le organizzazioni umanitarie e i singoli che svolgono un lavoro pratico in favore dei bisognosi lo fanno senza tanti dibattiti e senza tanti discorsi. La gente ha bisogno di mangiare, subito, di coprirsi, di avere un tetto, dei medicinali. Ho conosciuto a Torino uno di questi uomini di assalto, un parroco, che aveva aperto accanto alla sua chiesa una mensa per i poveri, aiutato da alcune suore e signore della parrocchia. Più che una mensa, era un bel ristorante, pulitissimo, dove chiunque, dal barbone al pensionato, all'extracomunitario, poteva sedersi e consumare primo, secondo, pane, frutta e anche un bicchiere di vino. Chi voleva poteva portare a casa le stesse vivande e anche qualcosa per cena. E mi invitò il parroco a vedere il suo lavoro e a rendermi conto della situazione. Locale affollato, efficienza, cortesia e i finanziamenti? Chiesi al bravo parroco. Risposta: parrocchiani generosi. Ricordo un'altra mensa aperta nella sala della gioventù della chiesa avventista di Lentini, Siracusa, da un giovane collega, pastore avventista, per i poveri e gli immigrati islamici, aiutate da diaconesse cuoche e da diaconi improvvisati camerieri, serviva questa mensa pasti molto abbondanti e particolarmente graditi dagli ospiti islamici perché cucinati senza maiale. Mensa affollatissima, era uno spettacolo bellissimo. Chiese al collega come finanziava l'iniziativa. Andiamo nei negozi, mi rispose, e riceviamo in dono pasta, pelati, olio, pane, verdura, uova, formaggi e così via. Che bella iniziativa! Semplicità, carità, dinamismo. Fratelli e sorelle, ho seguito recentemente alla TV un servizio molto interessante intitolato Preti di strada, l'esperienza evangelistica di alcuni preti d'assalto vestiti in borghese e che si fanno chiamare Piero, Antonio, Mario, senza il tradizionale don, che, sia detto tra noi, sa tanto di spagnolesco e di medioevo. Si vestono in borghese perché dicono che l'abito talare crea una separazione tra loro e il pubblico. Hanno scelto la strada come campo di lavoro, con tutti i rischi che comporta, nelle grandi città e nelle campagne, vivendo tra barboni, prostitute, zingari e immigrati africani, procurando loro cibo, un posto per dormire e aiutandoli a trovare del lavoro. Fratelli e sorelle, questi uomini sono dispensatori di amore, di simpatia, di allegria, ed è un lavoro difficile da compiere. Vi rendete conto di quello che vi sto dicendo? Un lavoro difficile da compiere. Distribuiscono aiuto concreto e vengono accettati perché tutti capiscono il loro altruismo, che ha un linguaggio universale. Non parlano del Papa, non parlano dei vescovi, non parlano di Padre Pio o della Madonna, parlano di Cristo. A qualcuno un po' meravigliato perché si occupava di prostitute, uno di questi preti rispose con bonomia: la vera prostituzione è quella che c'è tra quelli che inseguono il potere e citò il prete le parole di Gesù, Matteo 21:31, io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio. Fratelli e sorelle, un esempio commovente di evangelo pratico. E la Chiesa del Rimanente? La Chiesa del Rimanente, lo abbiamo già accennato, in attesa del ritorno di Cristo, ha tutto un programma di aiuti umanitari che porta avanti in tutto il mondo attraverso ADRA, l'organismo avventista per lo sviluppo e il soccorso. È classificata ADRA tra le 10 principali organizzazioni umanitarie del mondo che interviene in casi di straordinari o ordinari, fornendo alimenti, vestiario, coperte, scarpe, biancheria, tende, con interventi per ricostruire abitazioni, scuole, ospedali, con centri di assistenza in tutto il mondo. Si tenga conto che noi avventisti del settimo giorno non siamo molti, quindi il nostro sforzo umanitario è ancora più apprezzabile. Ma la delega non basta. A questo punto c'è il pericolo grosso, grosso, che noi avventisti del settimo giorno ci trinceriamo dietro la nostra bella organizzazione, l'ADRA, voglio dire, dando la nostra offerta annuale in favore di ADRA, ma se la nostra compassione verso il prossimo si esaurisce in questo delegare ad altri il bene con pochi euro all'anno, ebbene non facciamo molto, fratelli e sorelle, non credete voi? Non dobbiamo imitare quelli che, avendo dato qualcosa per i poveri della loro chiesa, pensano di avere fatto il loro dovere e non fanno più niente. Era quello che mi dicevano molti quando si andava di porta in porta per raccogliere i fondi per le nostre missioni, la famosa campagna autunnale. Io ho già dato la mia chiesa. Ma questo non è lo spirito del Vangelo. Qualcuno ha detto, la misura del dare è quella di dare senza misura. Quando il dare diventa un dovere, perde il suo significato e valore. Questo mi sembra sia il punto. Gesù fa appello alla nostra responsabilità individuale e dice in Matteo 25, beh, il testo di riferimento che abbiamo letto all'inizio, allora il re dirà a quelli della sua destra, venite voi, benedetti dal Padre mio, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Gesù Cristo si rivolge a ognuno di noi, però risponderà, voi lo ricorderete, a quelli che dicono, mamma, che diranno, ma quando mai noi ti abbiamo visto avere fame, avere sete, essere straniero, ammalato, nudo, in prigione? Versetto 45. Allora risponderà loro, in verità, vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Gesù si rivolge a ognuno di noi, fratelli e sorelle, alla nostra sensibilità, alla nostra compassione, al nostro amore per quelli che soffrono. Ma noi questa sensibilità ce l'abbiamo o no? Questa compassione ce l'abbiamo o no? Questo amore ce l'abbiamo o no? Oh sì, parliamo tanto di amore, preghiamo per i poveri, ma cosa facciamo per i poveri? Gli diamo quei pochi euro all'anno per l'offerta ADRA? O giusto qualcosa in più per fare il nostro dovere? Ah, siamo su una brutta strada se siamo così, fratelli e sorelle. Spesso la nostra delega nasconde il nostro egoismo, che non vuole sporcarsi le mani, e ci escludiamo volontariamente dalle benedizioni derivanti da questi gesti di amore che fanno bene agli altri, ma prima di tutto fanno bene anche a noi stessi. Gesù ci ricorda che vi è più gioia nel dare che nel ricevere. No, gli avari no! Gli avari hanno gioia a trattenere, non a dare, ma quella è una categoria che non entrerà nel Regno dei Cieli, insieme a tanti altri. È più gioia a dare che a ricevere, Atti 20:35. E che quanto avete fatto, ripeto, a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me, Matteo 25:40. Martin Luther King, nel suo libro La forza di amare, pagina 23, ha scritto: la persona dura di cuore manca della capacità genuina della compassione, non si lascia commuovere dalle pene e delle afflizioni dei suoi fratelli, passa ogni giorno accanto a uomini sventurati, ma non li vede mai realmente. Può anche dare ingente danaro per la carità, ma non dà niente del proprio spirito. Fratelli e sorelle, sono parole che ci fanno vergognare. Non dà niente del proprio spirito. L'esempio di Gesù, per concludere. Il ministero di Cristo in favore dei poveri, dei malati e degli emarginati si svolgeva su due fronti, il corpo e l'anima. Con la parabola del buon samaritano insegna l'aiuto pratico che gli ecclesiastici dimenticano di dare, persi dietro le comode pastoie burocratiche, i loro distinguo pedanti e inconcludenti. Il sacerdote e il levita, così preoccupati di osservare le loro leggi cerimoniali, dimenticavano la legge più importante. Qual è questa legge più importante? È quella dell'amore. Nessun'altra legge la può sostituire. Se quello che noi chiamiamo amore non ci spinge ad aiutare il prossimo, non è amore. È solo facciata, è solo ipocrisia. Ma Gesù non si occupa solo del corpo, ma anche dell'anima. Sta scritto, Matteo 9:36, vedendo le turbe ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Per Gesù le folle non sono solo affamate, malate ed emarginate fisicamente, ma soprattutto spiritualmente. Sono tutte sue pecore, ma sfruttate, usate, condizionate e umiliate da abili mestatori, i falsi pastori, definiti da Gesù come ladri e bugiardi e briganti. Giovanni 10:8-10. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. In mezzo a questo scempio di abigeato spirituale, cioè di furto di anime, operato dal diavolo nella Chiesa, si erge in tutta la sua grandezza la figura del buon pastore che viene a salvare le sue pecore e a morire per loro. Giovanni 10 da 11 a 16, 27 e 28. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. E ora per concludere, due citazioni, una di Elena White, La speranza dell'uomo, pagina 363 e 364, e l'altra di Martin Luther King. Elena White: in tutti i tempi, filosofi e pensatori hanno formulato delle teorie per soddisfare l'animo umano. Ogni popolo pagano ha avuto i suoi grandi maestri e i suoi sistemi religiosi per offrire agli uomini una salvezza diversa da quella di Cristo, per distogliere l'attenzione degli uomini da Dio e per sostituire nei loro cuori la fiducia con la paura. Gli scopi di questi sistemi è togliere a Dio ciò che gli appartiene per diritto di creazione e redenzione. Questi falsi maestri impoveriscono gli uomini. Milioni di esseri umani sono oppressi da false religioni, schiavi di un timore servile e di una stolta indifferenza, mentre faticano come bestie da soma, prive nel presente di speranza, di gioia e aspirazioni e sopraffatte da una vaga inquietudine per il futuro. Solo il Vangelo della grazia di Dio può elevare lo spirito. La contemplazione dell'amore di Dio manifestato attraverso suo Figlio riesce più di ogni altra cosa a toccare e a ridestare le forze spirituali. Gesù è venuto a ristabilire nell'uomo l'immagine di Dio e chiunque distoglie gli uomini da lui li distoglie dalla fonte del vero sviluppo, li priva della speranza, dello scopo e della gloria della vita. Egli è un ladro e un brigante. Martin Luther King, La forza di amare, pagina 36-37. Sono parole molto severe, fratelli e sorelle. In nessun luogo la tragica tendenza è più evidente che nella Chiesa, una istituzione che spesso è servita a cristallizzare, conservare e anche benedire i moduli dell'opinione della maggioranza. Anche noi, predicatori, siamo stati tentati dall'allettante culto del conformismo, sedotti dai simboli mondiali del successo, abbiamo misurato le nostre conquiste dalle dimensioni della nostra parrocchia. Siamo divenuti attori per compiacere i gusti e i capricci del pubblico. Facciamo prediche comode ed evitiamo di dire dal pulpito qualsiasi cosa che possa disturbare le rispettabili opinioni degli agiati membri della nostra comunità. Abbiamo noi ministri di Gesù, dunque, sacrificato sull'altare dell'interesse egoistico e come Pilato ha adattato le nostre convinzioni alle richieste della folla? Noi dobbiamo riconquistare lo splendore evangelico dei cristiani primitivi, che erano non conformisti nel più vero senso della parola e rifiutavano di adattare la loro testimonianza agli schemi mondani. Essi sacrificavano volentieri fama, averi e la vita stessa in difesa di una causa che essi sapevano essere giusta. Piccoli quantitativamente, essi erano giganti in senso qualitativo. Gradualmente, comunque, la Chiesa si trincerò talmente dietro le ricchezze e il prestigio che cominciò a smussare le forti esigenze del Vangelo e a conformarsi ai sistemi del mondo. E da allora in poi essa è stata come una tromba debole e inefficace, dal suono incerto. La Chiesa di Gesù Cristo, se vorrà riconquistare ancora una volta il suo potere, il suo messaggio e il suo suono autentico, dovrà conformarsi solo alle esigenze del Vangelo. Fin qui Martin Luther King. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù sta per tornare. La luce non ci manca, ci manca la decisione di agire. Non basta pregare. Se la preghiera viene considerata una facile alternativa all'azione, Gesù dice, Giovanni 13:17, se sapete queste cose, siete beati se le fate. Il Signore ci aiuti a fare. Amen.